Siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano che ve lo propongo ogni sabato con la speranza di esservi utile a capire come vanno le cose dell'economia, soprattutto ai fini pratici, affinché migliorino le condizioni della nostra vita, dico cittadini, risparmiatori, lavoratori, professionisti, ecco, lavoratori. Buongiorno, buongiorno e grazie all'avvocato Tommaso Targa, partner autorevolissimo dello studio Trifirò, che come dicevo presentando la prima è sinonimo a Milano e non solo di diritto del lavoro. Uno degli studi più importanti, tra l'altro il vostro fondatore è un personaggio straordinario, ultra novantenni, pare che abbia 94 anni e è ancora non soltanto attivo e attivissimo e è seguito da tutti nella sua professione, ma anche uno sportivo dell'età avanzata. E allora, buongiorno avvocato, abbiamo chiesto l'opportunità di conversare con lei per entrare nel merito di questa situazione, secondo noi, bisognosa di evoluzione e innovazione, che è alla fine, diciamo, la rappresentanza sindacale, diciamo così. Arriveremo a quel punto. Io volevo partire da Glovo, perché è sconcertante che una multinazionale così importante, della quale, dei cui servizi si avvalgano centinaia di migliaia e milioni di italiani, poi si scopra che sottopaga la gente. Adesso, dicevo prima, c'è un'inchiesta in corso, vedremo poi la portata delle contestazioni, potranno emergere anche equivoci, per carità. Però, insomma, questa gente è pagata 4 soldi, cioè 2 euro e mezzo all'ora in certi casi. E d'altra parte sappiamo, e qui non c'entra Glovo, è un tema generale, avvocato, poi mi taccio e le do la parola, che il dramma dei lavoratori poveri sta dilagando, cioè ci sono funzioni, mestieri eccetera, dove nella realtà del paese Italia oggi lavorare non basta per conseguire una vita perlomeno agiata, ma si rimane sostanzialmente in difficoltà economica nonostante si svolga un'attività lavorativa. Allora, che cosa insegna secondo lei il caso Glovo, al netto del fatto che i dettagli saranno poi appurati alla magistratura tra 25 anni, ma questo è un altro paio di maniche, scusi di revisione, ma insomma, no, al detto dei dettagli, cosa insegna questi, cosa insegnano i casi limiti che ogni tanto la cronaca ci restituisce? Prego.
Beh, innanzitutto diciamo che la vicenda Glovo è una vicenda, vorrei dire, estrema, proprio perché è intervenuta la magistratura penale, quindi viene contestato il reato di caporalato, che è un reato che commettono non soltanto i caporali, cioè le persone che reclutano i lavoratori, ma anche chi poi utilizza quei lavoratori e quindi il datore di lavoro, ma l'azienda. È un reato che ha una serie di caratteristiche che poi, se vi sono, sarà la magistratura a accertarle, perché sono, diciamo che è un reato che si verifica quando c'è uno sfruttamento della manodopera approfittando di uno stato di bisogno, con una serie di indici di sfruttamento che sono retribuzione inferiore ai minimi di legge o comunque macroscopicamente sproporzionata, la violazione della normativa in materia di orario, del diritto al riposo, delle ferie, della normativa in materia di sicurezza, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza e a situazioni alloggiative degradanti. Quindi questo è il quadro del reato. Ovviamente, cosa ci insegna questa vicenda? Che questa potrebbe essere la punta di un iceberg e in ogni caso, anche al di fuori delle vicende che hanno gli estremi del reato, c'è comunque un'area molto problematica dal punto di vista civile e giuslavoristico, quello di cui normalmente mi occupo io. Ci sono tanti filoni di controversie che riguardano i rider e che a me spesso fanno anche pensare alle cause simili che ci sono per i call center, per dire. Magari i lavoratori dei call center fanno un lavoro un po' meno faticoso, un po' meno pericoloso, però ci sono tante analogie anche lì. Di solito le cause che vengono promosse intanto riguardano la contrattualizzazione di questi rapporti, perché di solito queste persone non vengono assunte, quindi sono cococò o hanno la partita IVA o sono pagate, a volte sono addirittura pagate in nero. E quindi di solito le cause innanzitutto riguardano questo, no? Cioè, si rivendica la natura subordinata del rapporto per avere quelle tutele che la legge prevede quando sei un dipendente. Certo. E quindi poi le differenze retributive, sia ferie, malattia, maternità, eccetera. Poi chiaramente di solito chi si fa coraggio e promuove i giudizi lo fa quando il rapporto è cessato, quando magari c'è stato un licenziamento orale, per cui da un lato viene meno il match, come si dice, e dall'altro vengono anche invocate le tutele che la legge prevede in caso di licenziamento. Questi casi, da un punto di vista civilistico, sono molto molto frequenti, quindi la vicenda Glovo ci insegna che a volte situazioni che potrebbero essere problematiche solo sul versante di uso lavoristico, poi possono addirittura tracimare e sconfinare nel reato, quando le violazioni sono macroscopiche.
Ecco, è singolare però, avvocato, che non si, e così anticipiamo un tema che poi tratteremo, che non ci sia un contratto collettivo dei riders. Perché leggevo che l'unico è quello di Asso Delivery con UGL però insomma intanto è il quarto più piccolo dei sindacati nazionali, ma poi è stato già messo in discussione la validità di questo contratto per difetto di rappresentatività della società. Insomma, non c'è un contratto per una categoria che ormai da 10 anni almeno vediamo in mezzo a noi tutti i giorni, in ogni momento, nelle strade di tutte le città minimamente grandi. È una cosa incredibile, dimostra la debolezza dell'organizzazione, della formula stessa della contrattazione, o no?
Certo, allora guardi, facciamo un passo indietro. La legge, il legislatore si è posto il problema, tant'è vero che nel 2019 è stata fatta una legge, diciamo, hanno inserito degli articoli all'interno del Jobs Act che riguardano proprio i rider, e che riguardano i rider lavoratori autonomi o parasubordinati, perché come dicevo prima, se tu sei un rider e vieni assunto, quantomeno hai quelle tutele minime che discendono dal fatto che sei un dipendente. Di solito se vieni assunto hai il contratto della logistica e sei fondamentalmente un fattorino.
Certo.
Allora il problema si pone quando non sei assunto e quindi non hai un contratto collettivo alla base, eccetera. Allora lì questa legge del 2019 ha previsto una serie di tutele minime che riguardano anche i rider non assunti. La prima è persino scontata, cioè che hai diritto ad avere un contratto scritto, e la seconda è che non puoi essere retribuito in base alle consegne effettuate e che il tuo compenso come rider deve essere corrispondente a quello di un accordo sindacale stipulato ad hoc, oppure ai minimi retributivi orari previsti dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti. Tradotto, anche se sei un rider con la partita IVA o col Cococò, comunque la tua paga oraria non deve essere meno di quella di un fattorino della logistica assunto. Chiaramente questa legge del 2019 invitava le parti sociali a fare un contratto collettivo dei rider, no?
Certo.
Che lei giustamente ha anticipato, però è rimasta un pochino lettera morta, o meglio, senza offendere la sensibilità di UGL. UGL ha fatto un contratto collettivo con Asso Delivery. Questo contratto collettivo però è stato molto discusso e contestato. È controverso perché da un lato Asso Delivery ha una sua rappresentatività in termini di categoria delle aziende, no, delle piattaforme, mentre UGL è opinabile che ce l'abbia perché non ha una rappresentatività, e questa sua mancanza di rappresentatività è stata evidenziata dal Ministero del Lavoro, appena è stato sottoscritto, dalle sentenze che poi sono state fatte, chiaramente anche dagli altri sindacati che invece non lo hanno firmato questo contratto. E poi viene da dire perché non l'hanno firmato. Al di là di dinamiche un po' malate nel nostro sistema che non riguardano soltanto il contratto dei rider, per cui i sindacati si fanno concorrenza tra loro, c'è poi il tema che questo contratto collettivo ha delle tutele che sono davvero minime. Alcuni sostengono che ci sia un rispetto quasi solo formale delle disposizioni. Uno è proprio quello che riguarda il compenso in base alle consegne, cioè c'è un meccanismo un po' strano, diciamo, in questo contratto collettivo, per cui teoricamente hai una paga oraria, però poi di fatto sei pagato in base alle consegne che fai. E quindi questa è una delle ragioni per cui gli altri sindacati non hanno voluto firmarlo, e quindi siamo senza contratto. Siamo punto a capo.
Un nostro ascoltatore ci scrive, Giuseppe da Milano, dice: bene, se regolarizzeranno così i riders, Glovo e gli altri operatori, non potendo più sfruttare la gente, se ne andranno. Vabbè, questo è un po' il massimo di tutto. Noi speriamo invece che le cose migliorino per tutti, insomma, no? Cioè, si può arrivare,
diciamo, a una cosa. Questo chiaramente non è un tema giuridico. Innanzitutto io la penso un pochino così, che c'è un bisogno, diciamo, molte persone utilizzano questo tipo di servizio, se lo utilizzano evidentemente c'è una domanda, finché ci sarà la domanda ci sarà anche l'offerta,
quindi
piuttosto che auspicarsi che venga meno un settore, forse ha più senso disciplinarlo e fare in modo che chi lavora in quel settore sia tutelato.
Infatti no, ma questa
è un po' la mia visione.
Il servizio di consegna è un servizio che sembra servire, ma non lo è, perché meno male che ci sono i portalettere, meno male che ci sono i trasportatori, meno male che c'è la logistica. Quindi, certo, questa modalità inedita della platform economy insomma, ha creato delle fasce sociali strane, strane nel senso atipiche, e sono sottopagate. Secondo me è fisiologico che il cliente finale paghi un po' di più e che questa gente venga trattata meglio.
Io penso che sia inevitabile. Ha ragione lei, cioè,
è inevitabile, è un fenomeno,
è facile,
che speriamo
fare, che... è facile dire sono pagati poco, cioè, dobbiamo anche pensare a questo, che le aziende che fanno questo tipo di attività alle volte hanno marginalità comunque modeste, quindi
certo.
Sicuramente se si stabilisce anzitutto che chi fruisce del servizio deve pagarlo il giusto, questo auspicabilmente dovrebbe indurre anche a dei meccanismi virtuosi per cui alla fine questi rider vengono pagati pensati meglio. Poi c'è sfruttamento anche dove ci sono margini elevati, e alle volte non c'è sfruttamento anche quando la marginalità è bassa. Questo dipende anche un po' dall'etica del lavoro.
Ma in questo paese oggi come fa il cittadino a credere che il sindacato al quale vuole iscriversi è rappresentativo, associa cioè realmente un grande numero di lavoratori? Esistono regole certe al riguardo, esistono numeri formali, tesseramenti, eccetera, oppure è una materia, come io temo, un po' opaca?
Lei teme bene, perché in realtà partiamo dal basso. Il primo luogo di rappresentanza, il primo soggetto che rappresenta i lavoratori in un'azienda è la RSA, no? La RSA o la RSU, la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ecco, la rappresentanza sindacale aziendale viene nominata da un sindacato esterno, mentre l'RSU è un soggetto che viene eletto dai lavoratori stessi. I casi in cui si elegge una RSU sono quelli in cui ci sono dei sindacati in azienda che hanno aderito a un accordo interconfederale che prevede la possibilità di eleggere questa RSU. Dove invece non ci sono le RSU, ci possono essere le RSA. Qual è il problema vero? Che le RSA, la legge non è molto chiara nel dire quali sono i sindacati che possono nominarle. Questo perché c'è un articolo dello Statuto dei lavoratori che è stato oggetto di varie revisioni. Nel 95 è stato oggetto di referendum, quindi hanno tolto una parte. Tanto per darvi un'idea, all'inizio si diceva che le RSA potevano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori dalle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati all'unità produttiva. Questa, la prima parte, cioè quella che faceva riferimento al fatto che un'associazione che nomina una RSA aderisce a una confederazione maggiormente rappresentativa, questa parte è stata tolta perché c'è stato un referendum e i cittadini hanno voluto toglierla. Perché l'hanno voluta togliere? Verosimilmente proprio perché era difficile poi definire il concetto di rappresentatività. Quindi si è passati a individuare i sindacati che hanno titolo per nominare le RSA e quindi per essere presenti in azienda, per dire, sulla base del fatto che questi sindacati si sono guadagnati sul campo la loro rappresentatività, perché hanno firmato dei contratti collettivi. Sì. I problemi non sono terminati. Perché? Ad esempio perché ci sono sindacati che ne partecipano alle trattative e poi per principio non firmano. Parlavamo che prima, no, dei rider. E allora qui è intervenuta la giurisprudenza che ha detto, vabbè, ok, anche se non hai firmato il contratto collettivo ma dimostri che lo hai negoziato, va bene anche quello, però vede che e il criterio confusione. Si è sfilacciato. E poi un anno fa, neanche quest'estate, nel 2025, c'è stata la nuova sentenza della Corte Costituzionale che è intervenuta di nuovo su questa norma per dire che la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede che le rappresentanze aziendali possono essere costituite nell'ambito di associazioni sindacali comparativamente rappresentative. Qua verrebbe da dire, ma quindi si è tornati indietro a prima del 95? Non esattamente, perché prima del 95 il sindacato poteva dire che aderiva a una confederazione, tradotto, io sono un sindacato molto piccolo, però aderisco a una confederazione grandissima di sindacati, e questo poteva bastare. Adesso invece non basta più, cioè il sindacato che vuole nominare l'RSA deve essere lui a essere molto, molto grande e deve dimostrarlo in causa. Detto questo, per rispondere alla tua domanda, non ci sono numeri, decidono poi i giudici a occhio.
Avvocato, la interrompo su questo perché abbiamo solo due minuti e quindi mi impegno fin d'ora con chi ci ascolta e con lei a invitarla di nuovo per accennare a una materia importantissima, cioè il decreto contro le discriminazioni sul salario per ragioni di genere soprattutto, che è stato appena approvato dal governo in adempimento rispetto a una direttiva comunitaria del 2023. Quindi il decreto trasparenza che praticamente vieta le misure pragmaticamente attuate finora da tante troppe aziende per tenere più bassi salari femminili. Ecco, ci spiega proprio la griglia, poi il tempo non basta, un minuto è poco, ma diamo il titolo e poi la richiamiamo in una prossima puntata, perché tra l'altro la norma entrerà adesso in vigore con le solite procedure abbastanza lente, quindi insomma ci sarà un po' di tempo. Però ci dica un po' lo spirito della norma, per favore.
Lo spirito è quello di favorire la parità di trattamento retributiva fra uomini e donne, rendendo più chiari i criteri di retribuzione che ci sono. Questo sia in fase di colloqui, ad esempio non ti possono chiedere quanto guadagni prima, quando faccio un colloquio non posso chiedere al lavoratore quanto guadagni adesso o quanto guadagnavi prima, fammi vedere la busta paga. Al tempo stesso nell'offerta di lavoro bisogna indicare già il range di retribuzioni. Poi si dà ai lavoratori la facoltà di chiedere i dati aggregati delle retribuzioni comparandoli tra uomini e donne. Questo non significa che io posso chiedere quanto guadagna il mio vicino di ufficio, posso chiedere quanto guadagnano mediamente le persone di sesso maschile o femminile. E cosa vuol dire mediamente? Si fa una comparazione in base a lavori più di pari valore. Ecco, poi è chiaro che il concetto di pari valore è un concetto su cui in alcuni casi aiuta, soccorrono i contratti collettivi che hanno le loro declaratorie e quindi dove ci sono lo stesso livello per tante declaratorie si può ritenere presunto il pari valore. Più si sale di livello professionale più il concetto diventa un pochino effimero. Faccio un esempio e vi taccio. Pensiamo a un'azienda dove ci sono tanti dirigenti, c'è il direttore commerciale che spesso guadagna molto perché insomma è il motore dell'azienda e poi ci sono altre figure dirigenziali come il direttore del personale, l'ufficio legale,
certo,
che verosimilmente guadagnano di meno, ma qui il datore di lavoro potrà tranquillamente dire che non sono lavori di pari valore e quindi questo è in estrema sintesi.
Avvocato, grazie mille veramente della sintesi e della competenza, ci risentiremo.